Eccoci, soltanto un saluto, buonasera a tutte e tutti, anche a casa, e al professor Remotti che ci ha fatto questo dono di una sessione aggiuntiva rispetto a quella in calendario, proprio nata da una richiesta sorta qui durante le sessioni, una delle prime sessioni peraltro, quella di raccontarci in prima persona, diciamo, alcuni aspetti operativi del suo lavoro sul campo, del suo lavoro di antropologo, del suo lavoro di rielaborazione dell'esperienza diretta che ha svolto nei decenni, di cui abbiamo poi già avuto molti frutti, insomma, qui durante le sessioni. Ma oggi credo che sarà un affondo preciso e anche così in prima persona, forse ancora in modo più esplicito in prima persona di quanto non sia accaduto nelle sessioni precedenti. Quindi grazie infinite, professor Remotti, che così porta, come dire, a chiusura del cerchio il cammino che abbiamo fatto da gennaio a qua. E volevo anticipare che è mia intenzione immaginare un'altra sessione fuori calendario a cui si potrà partecipare, insomma, liberamente, magari da remoto, facendo una connessione, mandandoci un link, per provare a riprendere il ritmo di quelli che chiamavamo un tempo gli intrecci qua, Necri, cioè degli appuntamenti nei quali come dire, circuiti conclusi, come nel caso del linguaggio in transito, antropologia culturale, proviamo molto liberamente a ragionare, a riflettere, a fare il punto, incrociando i percorsi che intanto si stanno svolgendo nelle altre attività di MECRI o che si sono svolte negli anni passati con i materiali nuovi che sono stati apportati dal ciclo in questione. Quindi a me piacerebbe invitarvi, ripeto, in una sessione da remoto, senza convocarci qua in presenza e in un sabato pomeriggio di quelli che sono liberi nelle prossime settimane per provare a riattivare questa che era una consuetudine in verità prima del Covid. Quindi gli intrecci, insomma, sono un momento molto importante per me. E intrecci sui lavori, appunto, sui materiali, sui percorsi che ci ha proposto il professor Remotti. Comunicheremo via mail la proposta di data. Ovviamente, se il professor Remotti avesse qualche minuto da dedicarci collegandosi, insomma, sarebbe molto bello, altrimenti la immagino proprio come una sessione di studio collettivo, cioè di affondo su alcuni punti nodali del percorso presentato. Buona sessione a tutti e grazie ancora, professor Remotti, grazie infinite.
Grazie. Tocca a me. Sì. Va bene, ecco, allora prima di cominciare questa ultima nostro incontro, che ha come titolo, come vedete, tra i banande uno sguardo a ritroso, ecco, voglio far presente che sono arrivati, come si chiamano, due germogli. A me sembrano due, no? Perché poi c'è una terza lettera, ma è un messaggio, ma è una richiesta di qualche approfondimento di tipo bibliografico, e questo lo faremo a parte. Ecco, invece, per quanto riguarda questi due germogli, uno di Maria Grandori, se dico bene, sì, e ecco, ci sono delle approfondimenti, ecco, molto, molto interessanti sul tema del diluvio, eccetera. C'è un punto su cui, ma intanto questi sono pubblici, no? Tutti l'hanno
Sì,
letto,
tutti li hanno,
quindi,
sono
okay. Quindi
pubblicati
lo do
sul
per scontato
sito
che.
e Maria Grandone è collegata da casa, peraltro.
Ok, d'accordo. Ecco, l'unico punto su cui mi sentirei di intervenire quando Maria Grandori dice che per quanto ho appreso finora, le storie sul diluvio universale sono presenti nelle tradizioni mitologiche di ogni parte del mondo, con la sola eccezione dell'Africa. Ecco, anch'io sono rimasto colpito, pur non essendomi mai occupato, diciamo così, di questo tema in maniera specifica. Però anch'io sono rimasto colpito nel vedere in diverse mitologie sparse nel mondo, ecco, questo tema del diluvio, no? Il punto invece che dice, ecco, solo eccezione dell'Africa, ecco, questo è probabile, sì, ma non è questo il punto che vorrei discutere, quanto piuttosto, ecco, lei dice che al di là di eventuali motivazioni climatiche, È possibile che la storia, cioè una domanda, è possibile che la storia fosse presente anche in Africa e sia però andata perduta per la mancanza di una trascrizione delle più antiche tradizioni orali? Io direi, ma non propenderei, ecco, per questo tipo di affermazione, perché per esempio, non so, nell'America del Sud, nell'area amazzonica, noi troviamo esattamente questo tipo di mitologie, no? Questo tema del diluvio, eccetera, e certamente neanche lì c'era la scrittura. Ecco, quindi direi che però rimane certamente il problema, perché in Africa, ecco, sembra che non ci sia questo tipo di questo tema, ecco, questo non saprei dire. Quindi approfondite poi, e poi mi dite. Invece, nel germoglio di Roberto Ago, cioè, ecco, per quanto riguarda il tema del re straniero, no? Ecco, lui dice: c'è forse uno scambio di re più o meno istituzionalizzato tra le differenti comunità? Se sì, è nel segno dei matrimoni regali combinati? Ecco, io qui suggerirei di tenere molto ampio il discorso. Voglio dire, il tema del re straniero si declina in tanti modi diversi. Lo vedo perlomeno per quei regni che io ho studiato nell'Africa precoloniale. Cioè, non c'è un unico modo di concepire e di trattare questo tema del re straniero. Ci sono molte diverse versioni, ecco, quindi lascerei aperto il campo, ecco, molti diversi miti. Poi invece il secondo problema che Roberto Ago pone è un problema che mi dà da pensare certamente, cioè Ago dice: lei ha contrapposto in modo molto deciso i due corpi del re della tradizione europea, e quindi da una parte lo Stato, no, come viene concepito all'inizio dell'età moderna, quindi come qualcosa di stabile, di fisso, eccetera, da una parte, e quindi, come dire, il fondamento teologico di tutto questo, mentre dall'altra ci sarebbe questa visione di tipo biologico, no? La biologia del potere, e quindi il potere che nasce e poi muore, insomma, no? Salvo il fatto poi di ripresentarsi, rinascere, eccetera. E allora Roberto Ago dice: morto un re, se ne fa un altro simile. E allora anche in Africa deve esserci un categoriale imperituro di qualche tipo volto a circoscrivere la regalità. Ecco, un categoriale imperituro, cioè, ecco, io qui invece farei notare questo, che quando in Africa, nei regni africani, si vede questo, cioè il tema dell'interregno, il momento in cui il regno finisce, muore, eccetera, il regno, lo Stato, il potere, eccetera. È vero, si può dire, ma sì, ma però dopo risorge, e quindi è qualcosa di equivalente alla nostra idea dello Stato permanente, no? Ecco, sì e no, cioè io insisterei di più su questo fatto che in fondo in queste società si mette in luce, come dire, il fatto che il potere non può non morire. Non può non morire, ecco. L'obiezione, certo, di Ago rimane, dice: sì, va bene, però poi ricresce, quindi le cose più o meno si equivalgono, eccetera. Io ricordo che tanti anni fa, quando avevo studiato il regno del Daomei, regno molto, molto, molto importante, molto anche militarizzato, eccetera. E ricordo che il tema della fine del regno era presente in maniera esplicita. Quindi è un tema, questo secondo me, da approfondire. Ecco, e propenderei per questa seconda soluzione, e cioè che in ogni caso la fine è prevista. Ecco, poi non è detto che la fine debba verificarsi appena muore il nostro re, ecco, ma che la fine, ecco, questo per esempio si può anche pensare ai Maya, no? In fondo, gli archeologi ormai ne parlavamo l'altra volta, se non sbaglio. No, anche gli archeologi americanisti stanno ormai pensando sempre di più, ecco, che la fine dell'urbanesimo Maya sia un fenomeno proprio programmato, voluto. Ecco, non, insomma, almeno mettiamo, è tutto molto interessante, ecco, tutto questo, ecco. Rientra in fondo in quella tematica che mi sta un po' a cuore e che non ho trattato l'ultima volta perché non avevo cosa che non ho ancora risolto, quindi non l'ho trattato neanche oggi, cioè questo tema del tornare indietro, ecco, questo è qualcosa su cui l'antropologia in questi ultimi anni sta lavorando e stanno venendo fuori tanti esempi interessanti, ecco, di società che esplicitamente, programmaticamente tornano indietro. E quindi, vabbè. Adesso invece, qui io tremo, tremo perché qui, dunque, cosa facciamo? Ecco, tra i Banande uno sguardo a ritroso. Beh, insomma, è così. Anche qui, anche stavolta, ho preparato un po' di slide che però, come dire, le trattiamo in maniera più disinvolta. Cioè, me lo sono messo così per ricordarmi di certi temi che vorrei trattare. Ma ecco, allora, siamo appunto nell'Africa equatoriale, Repubblica Democratica del Congo. Come vedete, è uno degli stati più grandi dell'Africa, è l'ex Congo belga, per intenderci. Ecco, più precisamente, vedete, queste sono le diverse regioni del Congo. Ecco, vedete il Nord Kivu, lo vedete sul lato, verso oriente, ai confini con l'Uganda e con il Ruanda. I Banande sono nel Nord Kivu. Più precisamente, se adesso guardiamo, questo è il Nord Kivu, ecco, i Banande si trovano dove voi vedete scritto Lubero e Beni, no? Lubero e Beni sono due cittadine che erano state costruite dai belgi quando appunto hanno colonizzato questa parte del Congo e sono a capo, diciamo così, di due territori. Si chiama il territorio di Lubero e il territorio di Beni. I Banande, ecco, occupano esattamente questi due territori. Come vedete c'è il lago Edoardo. Lo vedete? Ecco, ai confini quindi abbiamo a est abbiamo l'Uganda e poi più a sud il Ruanda. Ecco, io ho lavorato tra i Banande dal 1976 al 2013. Il 2013 è stata l'ultima volta che mi sono recato appunto tra i Banande e probabilmente forse la prima domanda, almeno penso, ecco, che mi potreste porre è questo, ma come mai sei andato a finire tra i Banande? Come andato? No? E allora, la storia è la seguente. Storia è la seguente. Insegnavo già antropologia culturale a Torino prima di venire il triennio, prima del triennio milanese, e tra i miei allievi di allora c'era una persona, un uomo che era un pochino più giovane di me, ma non era più uno studente di primo pelo. Questo giovane di allora, ecco, una volta laureato, mi aveva chiesto un colloquio, di era venuto a parlarmi e mi aveva svelato una cosa che io non, di cui non mi ero accorto per niente. Non, e cioè mi dice: "Ma io sono un prete." Ah, dico, non lo sapevo. In effetti non portava sapete, no, il crocifisso o altri segni, niente. Poi anche il modo con cui si comportava così, mi sembrava una persona così talmente, no, gioiosa, disinvolta, eccetera, eccetera, proprio non l'avevo. E mi dice: "Adesso che mi sono laureato, voglio andare a fare il missionario in Africa." Prosegue dicendo: "E andrò in Congo." E così mi dice: "Ma se mi farebbe piacere, quando io sarò laggiù, di scriverle per..." Siamo diventati amici, per farla breve, no? Ormai si era laureato, lui è venuto anche a casa mia, ha conosciuto mia moglie, eccetera. Ed era una persona molto simpatica. Lui sapeva benissimo quali erano le mie idee, io in quel momento ho capito quali erano la sua impostazione, eccetera, ma, come dire, c'era un rapporto molto di grande simpatia, e a un certo momento anche di affetto. Come vi dicevo, appunto, è venuto diverse volte a casa mia, ha conosciuto mia moglie, eccetera. Tanto è vero che il primo viaggio che io ho fatto tra i Banande è stato nel 1976, e l'ho fatto proprio con mia moglie, ed è stata l'unica volta che mia moglie è venuta in Africa, anche perché poi dopo, come dire, era nato nostro figlio, insomma, quindi non si poteva più, voi capite. Ok, allora, si chiamava questo prete missionario, si chiamava Gianni Losito, non c'è più, è mancato da un po' di anni, e lui mi aveva scritto quando appunto si trovava lì tra i Banande, e mi aveva un po' raccontato, ecco, la situazione, eccetera. E io mi ero un po' informato dal punto di vista bibliografico, volevo un po' vedere se c'erano degli studi su questa popolazione, e avevo constatato che c'era quasi nulla. E questo, come dire, costituiva certamente uno stimolo in più. Cioè, del tipo: "Beh, interessante, andiamo a vedere che cosa." Tenete presente che io, negli anni precedenti, da quando mi ero laureato fino a quegli anni lì, io studiavo presso, l'ho scritto anche qui, no? Studiavo i sinti piemontesi, sono i zingari, no? Che si trovavano nel campo sosta della città di Pinerolo. E allora, come dire, ero entrato in contatto attraverso una famiglia, insomma, che avevo conosciuto, una famiglia che faceva parte appunto dei Sinti. E così io, in quegli anni, quindi, ho compiuto queste ricerche sugli zingari, e devo dirvi che sono state ricerche abbastanza belle da una parte, cioè trovavo abbastanza soddisfazione da una parte, dall'altra dall'altra non era facile, non era per niente facile fare ricerca sugli zingari, perché voi potete immaginare gli zingari, come dire, all'inizio specialmente avevano una notevole diffidenza del tipo: ma questo qui che cosa vuole sapere da noi? Mica che per caso sia uno della polizia, per esempio, no? Ecco, voi sapete bene, no, che appunto sinti, rom, eccetera, insomma, non sempre hanno un comportamento che dal punto di vista della nostra, ecco, e quindi insomma ci sono un po' questi. Ciò nonostante, così, avevamo avuto un rapporto molto bello con questa famiglia, mi ricordo ancora, si chiama la famiglia De La Garenne, e ancora recentemente a Pinerolo mi hanno detto sì, c'è ancora quella famiglia, eccetera, eccetera. Però quando mi si è presentata la possibilità di andare in Africa, beh, insomma, non ho avuto esitazione e ho preso e sono andato. Ho cominciato nel 76, poi nel 77, poi nel 78, poi nel 79, cioè praticamente durante l'estate io andavo appunto tra i Banande. Beh, qui ho voluto farvi vedere un po', no? Un po' di paesaggio, no? Per dare un po' la sensazione. Ecco, quello che vedete laggiù è il lago Edoardo. Ecco, qui l'ho messo tra virgolette, qui un tempo era tutto foresta, perché è la frase che ti dicono appunto i Banande, no? Tenete presente appunto che i Banande si presentano appunto come dei conquistatori del loro territorio. Questo è un villaggio, ecco, sul lago Edoardo. Il lago lo vedete sempre. Ecco, questo villaggio è a strapiombo sul lago. Attenzione, questo non è un villaggio tradizionale, perché questo i geografi chiamano questi villaggi strada, cioè praticamente vedete una strada e sono villaggi, diciamo così, più recenti, praticamente nati con la colonizzazione. Invece, forse questo l'avevo già fatto vedere la volta scorsa, ecco, questo invece è un villaggio già più tradizionale, dove vedete un gruppo di capanne contornate dal bananeto. Ecco, il bananeto, la presenza del bananeto è certamente l'elemento più caratteristico, ecco, di questi villaggi. Ciò che non è tradizionale è la pianta quadrangolare delle capanne. La vedete, no? Mentre invece un tempo prima della colonizzazione le capanne erano a pianta circolare. Io ho visto ancora qua e là dei villaggi di questo tipo, cioè con la capanna appunto a pianta circolare, ma sono ovviamente molto, molto rari. Ecco, dopo gli abacondi, cioè adesso torneremo su questo tema degli abacondi, ma gli abacondi sono coloro che abbattono gli alberi, distruggono la foresta. Quindi immaginate queste colline, un tempo erano tutte coperte dalla foresta. Qui si tratta della foresta equatoriale, che come sapete è questa foresta del Congo, è la seconda foresta a livello mondiale in termini di estensione, dopo la foresta amazzonica. Ecco, i campi vengono coltivati dalle donne, quindi gli uomini distruggono, abbattono gli alberi e preparano il terreno fino a che intervengono poi le donne dalla semina in avanti. Ecco, questo che vedete su quella collina è una tomba arborea, è un tema di cui parlerò durante questa conversazione. Si chiama Maero, cioè queste tombe, sono tombe arboree, lo spiegherò un po' meglio tra un istante, e il paesaggio dei Banande è caratterizzato proprio dalla presenza su molte di queste colline, appunto, di queste tombe arboree. E sono, diciamo subito, sono le tombe dei capi. I capi venivano appunto non sepolti sottoterra, ma lasciati su una specie di graticola, diciamo così, e venivano piantati degli alberi tutto attorno, gli alberi di foresta, questi, specialmente il ficus selvatico. Ecco, questi alberi si avvicinano tra di loro con le loro radici aeree e il cadavere rimane incastrato, diciamo così, in questa forma di vita. Che è una cosa, io, come dire, mi ero, no, così, fin dall'inizio, mi ero innamorato di questo tema, no? Che un tema molto bello, un tema, eccetera. A tal punto che non ricordo più se nel 2013 o l'anno prima, una delle ultime volte che ero lì e lavoravo appunto sulle tombe arboree, e così i miei amici Banande mi hanno detto: ma senti, ma se ti piacciono queste tombe, una volta che guarda che noi ti facciamo un maero per te, perché anche tu sei un capo, eccetera, eccetera. Dico: va bene, ne parlerò con mio figlio, vediamo un po' se sei d'accordo, eccetera. Okay. Ecco, questo è un piccolo maero, ce ne sono altri molto più mastodonti, ma non ho avuto tempo ieri sera di andarmi a cercare. Però già qui vedete cosa vuol dire, ecco, questa tomba, no? Vedete questi tronchi che si sono avvicinati tra di loro e costituiscono un'unica forma di vita. Ok, allora ritorniamo alla mia prima volta. Io arrivo lì. 1976, d'estate, arrivo lì e questo caro amico a cui ho già accennato, cioè Gianni Losito, e lui mi aveva già predisposto, aveva già preparato il terreno e aveva già contattato delle persone che mi avrebbero appunto aiutato sul campo. Allora, diciamo subito, ecco, la persona, ce n'erano 3-4 persone, ma la persona che certamente mi ha aiutato di più, e non solo quella volta, ma a lungo, per diversi anni, era un mio coetaneo, si chiamava Caitenga, e lì nel villaggio dove mi trovavo, lui faceva il maestro elementare, ecco. Parlava perfettamente il francese, come questa è zona francofona, ex Congo belga, eccetera. E quindi io così, fin dal giorno in cui sono arrivato, si può dire, o dal giorno immediatamente dopo, ho avuto subito la fortuna di avere una persona che era preparata, ecco, a quello che voleva essere, no, il mio obiettivo, cosa volevo fare, eccetera, eccetera. E lui ecco, la prima cosa che mi consiglia di fare, ricordo, è stato questo. Dice: ma andiamo a incontrare gli anziani, come giusto che sia, no? È tipico, no? Gli antropologi di solito si rivolgono agli anziani perché sono quelli che conoscono di più la loro storia, la loro cultura, le loro tradizioni e così via. E così io conosco, tra questi anziani, conosco Kasimoto. Kasimoto, si chiamava proprio così, era un vecchio giudice, Un giudice tradizionale, non un giudice come potremmo immaginare noi, cioè un giudice burocraticamente, no, era una figura che faceva da paciere, diciamo così, era una figura che svolgeva appunto in maniera tradizionale questa funzione di... E Quasimodo era molto anziano, allora non sapevamo quanti anni aveva, ma ottantenne, anche forse un po' di più, qualcosa del genere, e devo dire che aveva un grande piacere di parlare, aveva un grande piacere di parlare delle proprie, delle tradizioni, dei costumi, della cultura, della propria società. E questo subito mi aveva creato, come dire, un senso di diversità rispetto alla mia esperienza presso i Sinti, dove lì dovevo proprio un po' tirare fuori, no? Ecco. E invece qui tra i Baraldi mi sono subito trovato accolto, anzi avevano molto 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 piacere che un bianco, un europeo, dice: ma come mai, ecco, vieni qui, eccetera. Avevano piacere che questo si interessasse alle loro cose, alle loro usanze, ai loro costumi, alle loro idee. La prima cosa che io poi ai miei studenti lo dicevo sempre, no? Gli studenti che stavano per partire anche loro per fare le loro ricerche sul campo, eccetera, il consiglio che davo, che poi è un consiglio, come dire, niente di particolarmente originale, nulla, è una cosa che gli antropologi di almeno un tempo facevano. Cioè, il consiglio era questo: iniziate con la terminologia di parentela. Come si dice da voi papà? Come si dice da voi mamma? Come si dice da voi zio? Eccetera, eccetera, eccetera. Perché, dicevo ai miei studenti, guardate, questo è... Intanto cominciate un po' a impratichirvi poco poco della lingua, no? Piano piano sta entrando ecco. Poi la terminologia di parentela è sempre significativa. Perché noi siamo abituati a pensare che terminologia di parentela, che significato, cos'è? Cosa c'è di tanto? E invece no, e io vi racconto appunto il primo impatto, diciamo così, il primo che ho avuto con questo gruppo di banande, di anziani, in particolare con Quasimodo, no? Fino a che padre si dice tata, madre si dice coio, e io prendevo nota, no, sul mio quadernino, eccetera. Ok. Poi a un certo momento affrontiamo il tema dello zio. Il tema dello zio. E allora io faccio la domanda, no? Come si dice zio in Kinande? Nande, cioè la lingua dei Banande. E Kaitenga traduce in Kinande, no, la mia domanda, eccetera, ma alcuni di questi anziani loro anche sapevano il francese, quindi non faceva problema. Rimangono con un punto interrogativo impresso in faccia. Dico, come? Qui già non ci intendiamo più. Cioè, per loro la domanda era rigorosamente senza senso. La cosa non mi ha sconvolto, ovviamente, ci sono state altre cose che mi hanno sconvolto assai di più. Questo era una minuzia, se volete, una minuzia concettuale, però una spia. Ecco, lì cominciava già a venire fuori qualcosa di abbastanza interessante. E sì, perché qual è la cosa interessante? La cosa interessante è stata la loro reazione. Ma voi europei, voi italiani, francesi, parlavamo in francese, quindi il riferimento ai francesi, belgi, eccetera, no? Ah, ma voi usate un unico termine, oncle, in francese, no? Usate un unico termine, zio, per indicare il fratello dalla madre e il fratello del padre? Mi ha fatto proprio un segno per dire, ma siete pazzi? Ecco, e io avevo notato, io credo che questa sia stata la mia primissimo spunto, come dire, che mi ha fatto, ha cominciato a mettere in moto un po' la mia ricerca. E cioè, a un certo momento, per i Banande, ecco, non esiste la categoria zio. Non esiste la categoria zio, perché per loro il fratello del padre e il fratello della madre sono due parenti assolutamente diversi. E quindi, ecco, voi capite, queste cose qui per un antropologo è tutta manna, eh? Ah, dice, ah, qui cominciamo a trovare le cose interessanti, no? Poi forse vi direte, vabbè, terminologia di parenti, no, sono cose interessanti, no? Sono cose, ecco, appunto, i miei studenti quando, no, a lezione gli facevo, no, trattavo questo argomento, perché è interessante? Perché voi capite che qui abbiamo a che fare con una società la quale divide la parentela in due lati, in modo, cioè il lato paterno e il lato materno. Cioè non puoi mischiare insieme le figure del lato paterno e le figure del lato materno, no? E come lo chiami il fratello della madre? Lo chiami neocolume, che vuol dire letteralmente madre maschile. Madre maschile. Gnoco è madre, lume è maschile. Gnocolume vuol dire madre maschile, ed è lo zio materno, il fratello della madre. Ma non basta. Dico, va bene, allora lo zio paterno si chiamerà. No, anche lì veniva fuori che lo zio... Anche lì veniva fuori che lo zio paterno, non c'è un unico termine per indicare lo zio paterno. Ce ne sono due, a seconda che lo zio paterno sia un fratello maggiore del padre. Qui vi ho messo queste sigle così, no? FR, fratello, M, maggiore, ecco, fratello maggiore del padre, allora lo chiami Somuculu, e quello, il fratello minore, lo chiami Somulere. Ecco, adesso non vi faccio la lezione sulla terminologia di parentela dei Banande, basta questo per dirvi come nascono, ecco, come... Da cose minime, se volete, possono nascere dei filoni di ricerca. E certamente qui è nato per me un filone di ricerca importante. Perché? Perché si trattava di rendersi conto che non è soltanto una differenza di ordine terminologico e neanche soltanto di ordine concettuale astratto, ma era una differenza di ordine comportamentale anche. E cioè ego, un individuo, ha un certo tipo di rapporto nei confronti dei fratelli del padre, Somuculu, Somulere, e cioè un rapporto di rispetto, no? Loro sono l'autorità, eccetera. Questa è una società patrilineare, no? Invece, Gnocolume, ecco, tu gli puoi fare tutto quello che vuoi a Gnocolume. Gnocolume è persona che è sempre dalla tua parte, no? E lì questi anziani mi spiegavano, vedi, se un ragazzino non si trova bene a casa sua, no, ha difficoltà, ecco, cosa fa? Cosa può fare? Che cosa? Prende e se ne va a stare dallo zio materno. Ecco, lo zio materno è colui che accoglie, colui che protegge, non per niente è una figura materna, è appunto una madre maschile. E poi lì, no, poi mi avevano spiegato che lo zio materno era quello che un tempo accompagnava i ragazzini ai loro rituali di iniziazione, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, tutto sembrava andare liscio, ecco, no? Voglio dire, questo primo approccio era stato un approccio molto, molto, molto tranquillo. Ecco, io adesso vi racconto un episodio. No, ecco, prima dell'episodio, ecco, vi voglio raccontare una cosa che ho imparato lì, sul campo, e poi io lo dicevo spesso ai miei studenti. Fate in modo, dicevo ai miei studenti, fate in modo che i vostri interlocutori facciano anche loro delle domande a te. Cioè, non soltanto, tu non devi andare lì sul campo e fare domande, no? A domanda risponde. Capite che la gente si stufa e dice, ma veramente io adesso... Ecco, bisogna fare in modo che il colloquio, diciamo così, sia di interesse reciproco. E allora, proprio la terminologia di parentela è stato uno dei primi momenti in cui è venuto fuori, no? Quindi loro hanno cominciato a dire, ah sì, che strano che voi usate solo questo termine, zio, eccetera, eccetera. E poi abbiamo approfondito, e la cosa interessante è questa, suscitare curiosità nei tuoi interlocutori. E proprio in quelle circostanze, in quei giorni, oltre che di terminologia di parentela, ecco, si parlava della terra, del rapporto con la terra. Non so come è andato a finire il discorso, ma non importa. Ecco, no, molto spesso quando sei sul campo cominci con un argomento, poi vai a finire in un altro. E, come dire, le interviste, sì, ci sono le interviste strutturate, stile sociologi, ma le interviste aperte, i colloqui aperti sono quelli che rendono di più. Parti da un argomento, vai a finire in un altro, eccetera. Non importa, stai tranquillo, poi dopo poi ci ritorni, eccetera. Ecco. E l'argomento che avevo visto suscitava in loro un forte interesse era quello della terra, il modo nostro di trattare la terra. E intanto loro com'è che trattavano la terra? Com'è che io, ecco, per loro la terra, o mutaka, non si vende, non si compra. Ecco, questo era un principio assolutamente fondamentale. Quindi, quando io parlavo loro, perché loro mi dicevano, ma da voi cosa succede? E io raccontavo come da noi la terra viene parcellizzata, viene suddivisa. Ah sì, adesso mi viene in mente, parlavamo dei fratelli, no? Per esempio, i fratelli ereditano, dal proprio padre, e poi si decidono, vabbè, tu ti prendi questo pezzo, io mi prendo quest'altro, e poi lo coltivano, oppure lo vendono, fanno tutte queste cose qua. E i miei interlocutori rimanevano sbalorditi. Ma davvero? Trattate così la terra? E per loro era molto, molto strano. Questo avveniva negli anni 70. Ho iniziato nel 76, come vi ho detto, già nel 76, no, questi argomenti venivano appunto trattati. Facciamo subito una cosa, diciamo subito che dal 76 io ho assistito a un progressivo arrivo, diciamo così, di una mentalità di tipo capitalistico, che ha trasformato questa loro concezione. Oggi, anche da loro, la terra viene parcellizzata, suddivisa, comprata, venduta, eccetera. E tutto questo ha delle ripercussioni su certe cose, come per esempio il bananeto, ma adesso ne parleremo in un altro tra poco. Ecco, mi sto sempre riferendo a quel periodo, a quel momento, ai primi colloqui. E qui adesso vi racconto una cosa, che gli sbagli, gli errori. Ecco, Gli antropologi sul campo compiono sempre tanti errori, un mucchio di errori. Talvolta sono semplici gaffe, talvolta sono degli errori veri e propri. Allora, Quasimodo, sempre lui. Io sinceramente non avevo intenzione di affrontare il tema della religione, perché lo ritenevo per me un tema ancora troppo difficile, cioè del tipo, diamoci piano, cioè devo impadronirmi di più di tutta una serie di concetti prima di affrontare il tema, no? Perché non è così facile. Però mi era venuto spontaneo, ricordo, era alla fine di una giornata, ormai avevamo finito di parlare di terminologia di parentela, eccetera, eccetera. Così, alla fine, così Quasimodo era talmente disponibile che a un certo punto gli ho chiesto, scusa, ma tu ti ricordi quando sono arrivati qui i primi missionari? E lui fa, sì, certo che mi ricordo, erano gli anni 40. E Quasimodo, come vi ho detto prima, amava parlare, quindi lui comincia a parlare, il Kaitenga, quando lui parlava in Pinande, Kaitenga mi traduceva, eccetera, eccetera. Allora, e Quasimodo cosa mi racconta? Mi racconta questo. Ripeto, io non prendevo appunti perché non era l'argomento, però. Allora, mi racconta che erano arrivati due missionari belgi, vestiti in maniera coloniale, no? Come usavano allora, persino con il casco coloniale, eccetera, eccetera. E sono arrivati due di questi preti e Quasimodo dice. Come è normale quando viene qualcuno e ha intenzione di fermarsi, noi gli diamo una parte di una collina del tipo, toh, sistematevi lì, no? Ecco, e questo è normale, è del tutto normale, no? Io questo l'ho visto fare anche negli anni successivi. Quando c'erano i profughi che venivano da Ruanda e arrivavano lì, eccetera, e i bananti dicevano, dai, mettetevi qui, insomma, tutto normale. Ok. Questi preti arrivano però forniti di medicine, avevano anche delle armi, insomma, e poi venivano da lontano. E Quasimodo mi dice, è chiaro che noi abbiamo accolto il vostro Dio, lui dice il vostro Dio perché io, insomma, no, è il Dio vostro dei bianchi. Abbiamo accolto il vostro Dio perché abbiamo pensato che il vostro Dio sia un Dio molto importante. Se voi arrivate qui con tutti questi beni, vuol dire che il vostro Dio, oh, perché non accoglierlo? E quindi dice, noi l'abbiamo accolto. E Quasimodo aggiunge. Quasimodo aggiunge. E l'abbiamo accolto, ma però questo noi abbiamo continuato a fare i nostri sacrifici agli Avalimu. Avalimu vuol dire spiriti, no? Loro hanno tanti tipi di spiriti, eccetera. Del tipo, c'è posto per tutti, così come arrivano i due missionari, c'è posto, mettetevi lì. Allo stesso modo, c'è posto anche per la divinità. Dei missionari, no? Anzi, è un vantaggio per tutti. Ok? Io, come vi ho detto, avevo un rapporto molto, molto amichevole con Gianni, eccetera. Quella sera incontro Gianni Losito e gli racconto di questa cosa qua. L'errore che ho fatto. Cioè Gianni, che pure era una persona, lui ne parla con con il missionario capo lì c'era, no? E questi due dice: "Ah, Quasimodo, che è sempre stato il nostro punto di riferimento, eccetera." Per farla breve, il giorno dopo una lavata di capo al buon vecchio Quasimodo. E io, capite, mi sono sentito, dico: "Ma guarda che cosa ho combinato." Avrei dovuto stare zitto, avrei dovuto, perché insomma la lavata di capo se l'è presa appunto questo vecchio, aveva già 80 anni, più che 80 anni.
Con quale autorevolezza, cioè, questi due sacerdoti hanno fatto la lavata di capo all'anziano giudice?
Bene, ecco, siamo nel 1976, siamo nel 1976, non c'è più la colonia, e tuttavia, come dire, la struttura, diciamo così, dello Stato, sì, dello Stato del Congo, ecco, che allora si chiamava Zaire. Forse voi, gli anziani si ricorderanno, si chiamava Zaire. Ecco, si fondava anche su varie cose e tra questo appunto anche sulla Chiesa cattolica. E lì, come dire, la parrocchia aveva un'importanza. Quindi, insomma, c'è stato questo episodio che per me ha segnato immediatamente, cioè mi sono reso conto, uno, che mi sono reso conto, come dire, del mio errore di tipo diplomatico, cioè io non avrei dovuto fare una cosa di questo genere, ma due, da questo errore che mi è costato, cioè a me è spiaciuto moltissimo, no, questo, aver esposto il povero Quasimodo a questa reprimenda, ecco. E però di lì, mi si sono aperte anche una nuova visione, no? Che era questa, e cioè era questa, cioè il fatto che i missionari avevano portato in quei luoghi una divinità che la stessa divinità dice: "Io sono un Dio geloso." Perché se noi andiamo indietro, no? Prendete il Vecchio Testamento, questa frase: "Io sono un Dio geloso, no? Non avrai altri dei all'infuori di me", eccetera, eccetera. Ecco, mi si era aperto tutto un mondo, e cioè mi rendevo conto della diversità di religione, ecco, no? Tra bananda da una parte, per i quali, ripeto, non c'è problema ad accogliere le divinità altrui. Cioè, se voi credete in una divinità, beh, non è poi tanto importante, non è questione teologica, esiste o non esiste. Voi ci credete. E può essere anche bello no? che sia a vantaggio anche nostro. E dall'altra, invece, il cristianesimo, che appartiene appunto alle religioni abramitiche per le quali c'è un unico Dio e tutti gli altri sono da cacciare via. Ecco. Questo è stato un momento per me, come dire, difficile, cioè ho dovuto, ecco, che però anche molto istruttivo, molto istruttivo. Ecco, errori, ecco, quando uno è sul campo fa un mucchio di errori. E qui vi ho scritto: "Sul campo sei un poveraccio." Ecco, questa era la frase che io dicevo ai miei studenti. Ricordatevi di una cosa, ecco, specialmente io me la prendevo con i miei dottorandi, quelli che facevano il dottorato in antropologia, no? Che avevano già più supponenza, no? Ah, sì, no. Io faccio il dottorato in antropologia, sono un antropologo, adesso no, faccio la ricerca sul campo, eccetera. E io dicevo: "Ragazzi, quando siete sul campo, siamo tutti dei poveracci, dei poveracci, tanto per cominciare, per lo più, non conoscete la lingua, non conoscete la cultura, le gaffe che si combinano sul campo, sono moltissime. Alcune vengono avvertite, queste gaffe, altre le fai e non te ne accorgi, ma le fai. Le incomprensioni e così via. Allora, quello che io voglio dare in questo momento dalla mia conversazione, quello che io voglio trasmettere a voi è il senso di questa frasetta che ho messo lì, affondare nel fango. Talvolta tu hai l'impressione che stai affondando nel fango. Tanto la solitudine. Sì, magari io avevo lì il mio amico Gianni, per carità, però quando fai ricerca sei fondamentalmente solo. Avevo Caitenga, per carità, anche lì non è che... Però alla fine, come dire, certe cose le avverti solo tu. Se fai una gaffe, sei tu che la fai, no? Vi racconto una gaffe. Anche lì, per carità, niente di... però una cosa significativa. Dunque, c'era sempre Caitenga accanto a me, per fortuna. Eravamo un gruppetto di persone e io stavo cominciando faticosamente a parlare un po', a cercare di parlare in tinande, eccetera, a usare certe parole. Poi parlavamo della famiglia di un nostro amico che si chiamava François e io ricordo che avevo raccontato loro che avevo incontrato questa famiglia, eccetera, e che avevo conosciuto la sua bambina, la bambina di François. Avevo fatto questo gesto, e è alta così. È normale per noi, no? Se tu devi dire, sì, la bambina sai, è alta così. Mi hanno guardato, ma malamente. Dico, ma che cavolo, scusa, che cosa ho fatto? Che cosa? Cioè, veramente sono caduto dalle nuvole. Dico, mi giro verso Caitenga, lo guardo implorante per dire, aiutami, vienimi in soccorso. Caitenga mi dice, hai trattato quella bambina come una capretta. Non devi fare così, si fa così. Ho capito, gli esseri umani, la stazione è retta, fai così, sono e mi era venuto in mente che io questa cosa avrei già dovuto interiorizzarla, perché con Caitenga eravamo andati insieme un po' prima, adesso non ricordo quanto prima, non importa, da un guaritore che si chiamava Mussesera, un personaggio cordialissimo. E quando noi andavamo, io e Caitenga andavamo molto volentieri, perché anche Caitenga si trovava molto bene con Mussesera, c'era proprio un'atmosfera molto, molto, molto bella. Ecco. Beh, vi dico tra parentesi, qui adesso sto facendo un po' di parentesi, ma stiamo parlando un po' così. Ecco, Mussesera viveva su un cocuzzolo, e lui ci vedeva arrivare, noi eravamo in bicicletta, io e Caitenga, poi lasciavamo la bicicletta lì in basso e poi salivamo a piedi. E lui ci vedeva da lassù arrivare e batteva, era tutto felice, che noi lo andavamo a trovare. E questo che voglio dirvi nella parentesi. Tutte le volte che andavamo a trovarlo, tutte le volte lui prendeva una gallina, mi aspettava con la gallina e mi dava La gallina me la dava a me e io, potete immaginare, con questa gallina che starnazzava, eccetera. E poi io la passavo naturalmente all'amico Caitenga, che lui se la gestiva e la portava poi a casa sua, naturalmente, eccetera. Ecco, ma per dirvi la cordialità, ecco, no? di Musse Sera. Ma questo, chiudiamo la parentesi. Musse Sera, lui mi aveva già insegnato questa cosa qui, ma io me l'ero dimenticato, non ci avevo fatto caso più che tanto. Lui mi aveva già detto in una nostra conversazione, dove parlavamo di esseri umani, parlavamo di animali, parlavamo, e ricordo che lui, appunto, quando parlava degli esseri umani, faceva esattamente questo gesto qui, con il braccio alzato così. E lui mi diceva, gli esseri umani, Avandu, lo vedremo poi tra un momento, Avandu, sono come gli alberi. Ecco. Cioè, se devi fare delle analogie, delle similitudini, gli esseri umani debbono essere paragonati agli alberi. Sono ritti. Stanno ritti, soprattutto gli alberi della foresta stanno ritti, ecco. Gli animali invece sono così, e Musse Sera proprio stendeva il braccio in orizzontale e mi diceva, gli animali invece strisciano o si muovono a quattro zampe, eccetera, e poi noi li mangiamo. Ecco, questo era, no? Ecco, per tornare allora alla GAF. Ecco la GAF che a un certo momento mi aveva, che avevo fatto. Ecco, descrivere la bambina, l'altezza di questa bambina con questo gesto in orizzontale significava appunto trattare la bambina come fosse una capretta. E tutto questo, come dire, ecco la GAF. L'insegnamento della GAF, cioè sul campo tu sei un poveraccio, però devi saper trarre, degli insegnamenti, no? Devi saper trarre degli insegnamenti dalle GAF. Ecco, questo è fondamentale, perché ti si apre appunto un mondo, un modo nuovo, diverso di concepire le cose. Ecco, e vi racconto un altro episodio, anche di qualcosa che poi un altro mio errore. Allora, anche lì stavo cercando di parlare un po' di Chinande, no? E io avevo intenzione di parlare di famiglia. Come avete visto, terminologia di parentela, insomma, i temi erano un po' quelli, eccetera, quindi, e io, vedete scritto qui, no? E chi anda? Ecco, lo sto pronunciando, io l'avevo pronunciato così, all'italiana, per così dire. Se voi vedete scritto, voi pronunciate chi anda. Cosa c'è di difficile, no? E io sapevo che chi anda voleva dire famiglia, punto e basta. I miei interlocutori mi guardano con occhio vitreo, che dico, ma dico, oh, Madonna, dico, cosa ho combinato stavolta? No? L'altra volta era, ma stavolta cosa c'è che non va? E al solito Caitenga mi dice, no, e chi anda vuol dire niente. Pronunciato così vuol dire niente, perché l'ho pronunciato senza un tono. Senza tono. Questa è una lingua tonale. Lingue tonali. Lingue tonali sono meravigliose, sono bellissime, sono musicali, sono piene di musica, e però sono difficili assai. Perché dal tono che usi e dove collochi tono alto, tono basso, eccetera, eccetera, cambia il significato. E allora, e lì ho imparato che se volevo dire famiglia, avrei dovuto dire e chi anda. Lo vedete, ho messo la I maiuscola, no? Normalmente si mette un accento, ma mi era più comodo usare questo espediente, ma lo stesso. E chi anda? Questa è la famiglia. Se invece pronunci e chi anda, quello è il ceppo di banano tagliato. Allora, immaginate il banano. Il banano, il bananetto, no? Questi tronchi di banano, ok? Allora, dobbiamo sapere una cosa, che il banano, dopo avere prodotto un casco di banane, non ne produce più e quindi bisogna tagliarlo. Si prende il macete e un colpo al tronco, questo tronco cade giù per terra. Ti rimane nel terreno quel ceppo lì, d'accordo? Poi accanto spunterà un altro un nuovo banano. Ma quel ceppo lì, tagliato, è esattamente e chi anda. E quindi, e chi anda la famiglia? E chi anda il ceppo di banane? Questa cosa mi è rimasta ben impressa. Dico, ah, va bene, ho capito, adesso dovrò stare attento a come si parla, a come si usano i toni, eccetera. Ma questo mi ha dato l'idea che forse. Sì, certo, c'è differenza. Ma non c'è anche un qualche legame? Ecco, questa era una domanda che mi era sorta dentro di me, no? Dico, ma mi sono detto, ma in una lingua, se io voglio dire famiglia, uso un certo termine, se voglio dire ceppo, uso un altro termine, perché usare, come vedete, lo stesso prefisso, lo stesso radicale, la stessa desinenza, vedete che morfologicamente la stessa struttura, basta la variazione di tono per dare due significati diversi. Allora, la domanda che mi era sorta, poi è rimasta lì dentro di me, poi ha dato luogo ad alcuni. La domanda che mi era sorta era: ma non è che ci sia anche un legame? C'è un legame tra la famiglia e il banano? E tra un istante ci ritorneremo. Ecco, tutto questo lo dico per questo, per farvi vedere come dagli errori, dalle gaffe, dagli errori, bisogna saperli sfruttare. Ecco, non sempre ci si riesce, ma ecco, sfruttare gli errori perché possono aprire dei sentieri di ricerca. Io mi trovavo, ecco, anche lì, sono le mie prime ricerche, 76, 78, 79, eccetera, e ricordo un episodio, questa volta non più insieme agli anziani, ma questa volta con un gruppo di giovani. E allora, il tema era, ma Banande, io ormai sapevo che è un termine che era venuto fuori con la colonizzazione. Cioè, i Banande prima della colonizzazione non si chiamavano Banande. Come si chiamavano? Si chiamavano Baira, che letteralmente vuol dire contadini. Noi siamo contadini, punto. Contadini erano anche gli altri vicini, eccetera, eccetera. Non c'era questo senso dell'essere noi un'etnia a parte, eccetera. Ok. E allora con questi giovani, con questo gruppo di giovani, io dico: sentite, io so che appunto banande è termine che si usa dalla colonizzazione, eccetera, ma voi come vi chiamate, come vi considerate? La risposta corale è stata: noi siamo Abacondi. Ah, Abbacondi. Abbacondi cosa vuol dire? Vuol dire abbattitori di alberi. Ecco, perché viene dal verbo, l'ho scritto qui, lo vedete, abbacondi viene dal verbo ericonda. Abbacondi, ericonda. Eri è il prefisso per l'infinito, abba è il prefisso per il plurale. Ecco, abbacondi quindi sono gli abbattitori di alberi, coloro che distruggono la foresta. E questi giovani mi avevano anche detto: ma le altre etnie vicine sono ngata, sono fannulloni. Perché fannulloni? Ecco, e qui questo che vi espongo adesso è uno dei temi importanti, diciamo così, ecco, uno dei temi importanti nell'ambito, nell'economia della mia ricerca, no? E cioè il rapporto con la foresta. E questo è un po' il tema che percorre un po' tutta questa mia esposizione. Finiremo proprio con certi risvolti, di questo tema. Cioè, i Banande. Ormai era chiaro per me, i Banande erano una popolazione, sono una popolazione che proveniva dall'Uganda. E se volete lo andiamo a rivedere, volete? Prendiamo di nuovo la. Ecco, allora, guardate l'Uganda. L'Uganda che confina con la Repubblica Democratica del Congo. Lì c'è una zona, un territorio che si chiama Ntoro. Siamo appunto nella parte occidentale dell'Uganda. I Banande vengono di qui, dall'Uganda, da questa zona, e questa è una zona dove ci sono. C'è una compresenza di coltivatori da una parte e allevatori di bestiame dall'altra. I Banande vengono dall'Uganda, hanno lasciato l'Uganda qualcosa come alcuni secoli fa. Abbiamo ricostruito, non solo io, ecco, ma anche altri studiosi locali, all'incirca verso il 1700. Hanno poi contornato il lago Edoardo o a nord o a sud e sono penetrati in quello che adesso è il Congo, quello che adesso si chiama il Congo, e sono penetrati in che modo? Abbattendo la foresta. Ecco, quindi voi il Bunande, il territorio dei Banande, vedete queste colline, no? Anche molto belle, eccetera. Spogliate, non c'è più la foresta. No? E loro lo dicevano con un senso di orgoglio, non solo questi giovani, ma un po' tutti a dirmi: ecco, questo è il nostro territorio, il territorio che abbiamo strappato alla foresta. E la concezione che loro manifestavano era questa, cioè di avere conquistato, ecco, di avere conquistato, strappato il territorio alla foresta, facendo guerra alla foresta. Quindi, la domanda è: i Banande hanno fatto, ma ci sono state forse sì delle scaramucce, ma non più che tanto, nei confronti di altre popolazioni. Ma soprattutto loro hanno fatto la guerra, loro dicono Oluì, contro la foresta. Ecco, la guerra contro la foresta. E voi capite che è stato per loro una conquista. Hanno conquistato questo territorio e lo dicevano appunto con un grande senso di orgoglio. Noi siamo Abakondi. Perché gli altri sono Ngata? Perché i Babila, i Bapere, i Bapakombe, cioè tutte popolazioni confinanti, no? Perché sono Ngata? Perché loro hanno un modo diverso di di strappare i campi alla foresta. E qual è il modo, questo modo diverso? Ecco, questi altri non distruggono frontalmente la foresta, non avanzano in questo modo, no? Abbattendo, ma vanno in foresta, costruiscono, abbattono gli alberi e fanno uno spiazzo, diciamo così, dove poi si insediano, mettono il villaggio e attorno al villaggio i loro orti. E secondo lo schema tradizionale, dopo un po', mettete dopo 10 anni, 15 anni, abbandonano questo che loro avevano conquistato e si trasferiscono in un altro territorio. La foresta riprende il suo territorio. Dal punto di vista dei Banande, sono un'ungata, sono dei buoni a nulla, sono dei pigri, sono dei fannulloni, perché invece loro, i Banande, loro distruggono frontalmente la foresta e non la fanno più ricrescere. Non la fanno più ricrescere. Vi dirò che quando io sono venuto a conoscenza di queste cose, mi sono detto, adesso io devo fare ricerca in una società che si vanta, di distruggere la foresta. Si vanta di essere appunto abacondi. Vediamo un po' cosa. Per esempio, una frase che avevo annotato era questa: Omutemi wage iotatanane, che vuol dire il mio coltello è mio padre e mia madre. Io avevo già studiato Colin Turnbull, il suo lavoro sui pigmei, avevo parlato nella prima lezione, se vi ricordate, no? I pigmei bambuti che dicono la foresta è nostro padre, nostra madre. Qui, guardate, il riferimento è esplicito quasi. Loro dicono mio padre e mia madre è Omutemi, cioè il coltellaccio che io tengo in mano, il macete. E infatti io vedevo in quegli anni, poi negli anni più recenti non più, ma in quegli anni era normalissimo vedere gli uomini andare in giro con dei macete in mano. Normalissimo. Anche perché, non so, si trattava, non so, di andare da un villaggio all'altro e allora, non so, col macete si aprivano un sentiero, cose di questo genere. Omutemi, appunto, è il padre e la madre. E questo, io ormai stavo lavorando su questo concetto qua, Eritua e Kiugo. Che cosa vuol dire Eritua? Vuol dire, letteralmente vuol dire tagliare. E Kiugo vuol dire terreno, territorio. Quindi tagliare un territorio, con il significato conquistare un territorio. Quindi io stavo studiando questa società che ruotava, faceva ruotare la propria cultura esattamente su questo perno qua, su questo tema centrale dell'Eritua e Kyugo. Noi conquistiamo territorio perché ci mettiamo i nostri villaggi e i nostri bananeti, no? Il villaggio e tutto attorno al bananeto. Se di foresta si tratta di quella foresta lì, cioè il bananetto, una foresta che costruiamo noi. E a tal punto, io, ecco, come vedete qui, questo tema qui del mangiare la foresta, conquistare la foresta, Eritua e Kyugo, eccetera, da una parte, e dall'altra quella cosa che vi avevo detto, cioè quella mia voglia di andare un po' a vedere i significati delle parole. Come mai quella parola, si dice, ecco. E a un certo momento ho affrontato il tema dei termini con cui i Banande descrivono l'eros, descrivono i rapporti sessuali. Ebbene, io cosa avevo trovato? Avevo trovato che tutti, rigorosamente, tutti i termini con cui i Banande descrivono l'atto sessuale sono tutti termini che nel loro radicale si portano indietro l'idea del o del tagliare o dell'appiccare il fuoco. Attenzione, la foresta la si conquista in questo modo, tagliando gli alberi e poi appiccando il fuoco, no? Agli alberi che sono caduti. Okay? E quindi sono due queste. Ecco, ebbene, guardate qui, adesso mi limito semplicemente a questi due termini, ovucondo, che ovucondo è l'atto sessuale, come anche ovusinghiri. E guarda caso, ovucondo viene dal verbo iriconda, che vuol dire tagliare, abbattere gli alberi, e ovusinghiri viene dal verbo erisinga, che vuol dire accendere il fuoco mediante fregamento. Avete presente, no? Ecco. Entrambi i termini, e poi ce ne sono anche altri che mi limito soltanto a questi, ecco, quindi l'atto sessuale concepito come con i termini o con le categorie che servono a descrivere la conquista della foresta. Mi sono posto, in quegli anni mi ero posto la domanda, ma come dire, la conquista della foresta viene concepita come l'atto sessuale o l'atto sessuale viene concepito come la conquista della foresta? In ogni caso è interessante vedere, secondo me è interessante vedere appunto questa sovrapposizione. Quindi, come dire, io ormai stavo prendendo questa strada, cioè di studiare una società che si definiva orgogliosamente, noi siamo abacondi, tutti gli altri sono ngata, eccetera, i pigmei poi ancora di più sono ngata, fanno loni, non fanno niente tutto il giorno, eccetera, eccetera, no? Noi invece, ok. Questa era la strada, ormai dico va bene, andiamo avanti a studiare queste cose. E qui facciamo una piccola pausa di tipo tematico, poi se volete prendiamo un momento, ma lasciatemi ancora, ecco, qui vi faccio vedere come, che cosa vuol dire studiare l'etnosemantica a proposito del Kinande. Allora, guardate qui, ecco, nel caso dei Banande, se noi prendiamo il termine per indicare uomo, l'essere umano, è omundu. Vedete, c'è omu, omu è il prefisso. Omu è il prefisso del singolare per gli esseri umani. Ok? Ndu è il radicale. Quindi al singolare essere umano è omundu, al plurale viene abandu, che poi è il termine bantu. No, queste sono lingue bantu, quindi le trovate di qui fino a Città del Capo, ok? Quando noi diciamo i bantu, ecco, viene fuori di qui. Bantu vuol dire esseri umani, punto. Io mi ero accorto di questa cosa stranissima e anche filosoficamente ha un suo rilievo, a mio modo di vedere. E cioè, mi sono detto, prendiamo il radicale e vediamo come viene accoppiato a dei prefissi. E io ho trovato quattro occorrenze. E cioè, omundu, l'essere umano, e kindu, la cosa. La cosa qualsiasi. Ahandu, il luogo. Il dove. Omundu, la polenta di banane. che quello fondo, io ho approfondito questa cosa con i miei amici banande, vuol dire anche umanità. Perché ovu è il prefisso con cui fai l'astratto, no? Quindi omundu è l'essere umano, ovundu è l'umanità, ma l'umanità è la polenta di banane. È curiosissimo, no? Quando mi sono trovato questo gioiellino semantico, ho goduto moltissimo, perché dico, che bello qui. E già qui viene fuori tutta l'importanza del bananetto. Ogni villaggio è contornato dal bananetto, no? E dalle banane, noi siamo abituati a pensare alle banane come dessert, no? Le mangiamo, no. Qui abbiamo a che fare soprattutto con le banane plantaine, no? E con cui si lascia essiccare, poi si triturano per bene, eccetera, eccetera. Se ne fa una sorta di polenta, no? La si mette in un pentolone a bollire, eccetera, eccetera, ecco, e si ottiene appunto una polenta, no? Con cui si accompagna ogni tipo di cibo, ogni tipo di cibo. E viene fuori appunto ovundu. Sono andato a esplorare altre lingue vicine, come il Kirundi, la lingua del Burundi, e il Kirundi invece presenta questo quartetto qua. Omuntu, l'essere umano, che corrisponde a Omundu, come vedete, no? Ikintu, che corrisponde a Ekindu, che è la cosa, a Antu, che risponde a Andu, che è luogo, e Okuntu, che invece è la maniera d'essere, è il come, la somiglianza. Quindi si differenziano, come vedete, per la quarta voce. Quindi è caratteristica dei banande proprio questo tema della polenta, che diventa addirittura umanità. Un po' come dire, gli esseri umani cosa mangiano? Mangiano la farina di banane. L'importanza del bananetto. Volete che interrompa qui o io vado avanti ancora un po', magari come volete.
Come vuoi tu, Francesco, facciamo una cosa ora o dopo, quando vuoi. Noi sai.
Allora facciamo una cosa, vi dico ancora solo più del bananetto, così chiudiamo questa parte, diciamo così. Ecco, io a un certo momento, ecco il bananetto. Anche qui io ho avuto un rapporto difficile con il bananetto. Voi mi direte, ma cosa sta raccontando? Il rapporto difficile col bananetto perché? Perché, dunque, mi ricordo le prime volte che ero lì. Allora, intanto, per entrare in un villaggio, sempre sei costretto ad attraversare il bananetto. Ok? E le mie, ecco, anche questo è una cosa, come dire, il lavoro dell'antropologo, no, in questi casi. Ecco, sei in un ambiente che non è il tuo ambiente, senti le sensazioni, senti delle cose a cui non sei abituato, eccetera, no? Ecco. Io devo dirvi che io ho odiato il bananetto nelle mie prime esperienze. Perché? Beh, intanto lì tra i banande piove spesso, siamo all'equatore, ok. E quando dovevo attraversare questo benedetto bananetto per arrivare in quel villaggio lì, eccetera, mamma mia, tutto questo fango, no? Che ti sì, il fango. Poi l'umidità. Tutto attorno, no? Poi fra l'altro mi era venuto, non so se dico bene, la sindrome di Horner, cioè avevo, a causa dell'umidità, no? Mi si era infiammato un nervo ottico, per cui avevo un occhio chiuso e l'altro tutto aperto, no? E insomma, soffrivo, male al cervice, una cosa così, vabbè. Poi è passato, naturalmente, però Tutto questo suscitava in me una repulsione nei confronti del bananetto. Ecco, bisogna ammetterle queste cose, no? Arrivi sul campo e dici, bah, che schifo. Mi faceva schifo il bananetto anche perché l'odore del bananetto. Sì, il bananetto ha questo odore purulento, dolciastro, ma c'è qualcosa di... No? Senti la putrefazione, senti... Quando io così cominciavo, no, a interessarmi del bananetto, ricordo i miei bananti dicevano e se un bocco ni a chiamo, e cioè il bananetto e se un bocco, ni è il verbo, e chiavo, pattumiera. Il bananetto è la pattumiera, cioè butti tutto quello che butti nel bananetto. Intanto si ricicla. Tanto si ricicla, avanti. Dice, ecco, tutto ciò che... Poi un bel giorno, sempre con il mio amico Keitenga, a proposito di bananetto, abbiamo appuntamento, ci vediamo, dovevamo andare in un villaggio un po' lontano e Keitenga mi dice, senti, non posso venire con te questa volta perché devo andare al funerale di un mio amico, è morto un mio amico. E Keitenga mi fa, ma vuoi venire anche? Dico, sì, certo. E in quel momento anche lì, vedete, no? Mi sono detto, ma che pirla che sono stato finora. Non mi sono mai chiesto, ma dov'è che mettono i loro morti? In quel momento mi sono detto, ma i cimiteri dove sono? No, non c'è cimitero, non ci sono cimiteri. E dico, vabbè, allora andiamo. Occasione, no? Occasione, dice, per vedere un po' come trattano i morti, cosa fanno. Allora andiamo a questo funerale, per farla molto breve, anche perché lì i funerali sono una cosa brevissima, svolge tutto molto, molto velocemente. Possibilmente tutto nella giornata, muore e nella giornata si chiude tutto. E cosa si fa? Si prende il cadavere, adesso loro lo mettono in una cassa di legno, quattro assi inchiodate, eccetera, eccetera, e lo si porta dove? Nel bananetto. Ah, dico, guarda qua. Si scava una fossa e poi la si ricopre subito, viene fuori un po' di rilievo, no? Si pianta qualche fiore. E io da quel momento dico, ah, ma bisogna interessarsi anche dei morti qua, eh? Certo, e come no? In tutte le società devi affrontare il problema, com'è che trattano i morti? E lì allora mi si è aperto un altro aspetto del bananetto, che andava ad aumentare quel senso un po' di... il bananetto veniva fuori, sì, se un bocco ne è chiavo, cioè è la pattumiera, ma ci mettono anche i morti, ma allora così, no, certo, i bananti dicono, ma no, non è che i morti siano una cosa, però, cosa veniva fuori? Ecco, veniva fuori il tema della putrefazione. Tutto, la putrefazione è ovunque nel bananetto, ecco, eri honda, la putrefazione. E io ho lavorato a lungo su questo tema qui, su questo concetto dell'eri honda, no? Eri honda, intanto se tu vuoi insultare qualcuno, insultare fortemente qualcuno, tu gli devi dire a questo qualcuno che eri onda, cioè sta, no? Che è in putrefazione. Ecco, tu gli dici, quello è l'insulto più grave, no? Che tu possa dare appunto a un essere umano. Ma le cose, ecco, tra i banande, vedete, la cosa che io vi voglio trasmettere, se voglio un messaggio che io vi voglio trasmettere è questo. C'è sempre una faccia della medaglia poi ce n'è un'altra. Ecco, non ti devi accontentare di una faccia, a un certo momento poi viene fuori un'altra. La prima faccia è questa qua, la putrefazione. Il bananetto è putrefazione, il bananetto. Nel frattempo, io in quei soggiorni che si succedevano di anno in anno, eccetera, eccetera, cominciavo anche a interessarmi della birra. E già, non vi ho ancora parlato della birra. Il mio amico Kaitenga, era uno che, quando noi andavamo, attraversavamo i villaggi, abbastanza spesso in bicicletta, e queste biciclette cinesi, pesantissime, no? Vabbè. Ecco, e quando lui vedeva spuntare da una capanna un rametto di un certo tipo di albero, lui fermava la bicicletta e mi diceva, dico perché? Qui c'è ovuavo. Ovuavo è la birra di banane. E quando una famiglia fa ovuavo, espone, mette fuori questo segnale. E tu ti fermi e vai a bere birra di banane con quella famiglia. È un gesto di ospitalità. E se tu non lo fai, e tu consideri male quella famiglia. Quindi c'è quella rana e quindi bisogna fermarsi. Io ricordo che una volta avevo molta fretta, dicevo, non si può, qui tra noi si deve fare così, caro mio. E va bene, allora anch'io. E anch'io ho bevuto questa birra di banane, non mi è mai piaciuta. Ecco, questa è una cosa che non sono riuscito a superare, ma pazienza, no? Bene, la birra di banane. La birra di banane come si fa? La birra di banane la si fa nel bananetto. Io ho assistito a tante... Si prende un tronco di albero, lo si scava, no? Già scavato. Lo si riempie d'acqua, poi dentro gli si mette le banane schiacciate a fermentare. Poi il tutto viene coperto anche con il chiavo, con le cose in putrefazione, le cose più schifose. Copri. E io dicevo, ma perché fate così? Perché loro mi dicevano, questo produce calore e quindi aumenta la fermentazione. Ok, e lì fanno fermentare, eccetera, eccetera. Poi dopo una quindicina di giorni si scoperchia tutto e viene fuori, oh wow, questa meravigliosa birra di banane, no? Oh wow, ok. E loro mi dicevano, oh wow, gli assili, la birra dei nostri antenati. E già, certo, sono lì sotto. Capite? Ovuavo gli assili. E cioè, il bananetto, ecco, questa cosa qui della birra, è una cosa, come dire, che simbolicamente rende l'idea del bananetto per i banande. E cioè, il bananetto è un luogo di putrefazione, ma è un luogo che, putrefazione è la morte, ma è un luogo in cui la morte si trasforma in vita. Ecco, si trasforma in vita. Questo, e quindi, il bananetto non è un cimitero. Come io all'inizio credevo, dico no, poi mi sono accorto, no, non è un cimitero, è un luogo in cui si mettono i cadaveri, eccetera, eccetera, ma è un luogo in cui la morte dà luogo alla vita, si trasforma in vita, c'è questo passaggio, quindi la putrefazione ha un volto negativo e ha un volto positivo. Il volto positivo è quando appunto dalla putrefazione emerge qualcosa di vitale. E quella birra era un altro dei simboli, dei segni appunto della vitalità del bananetto. Ecco perché tutti i villaggi erano attorniati o sono attorniati dal bananetto. Perché il bananetto non solo li difende, li chiude, li protegge, ma sta anche a significare appunto questo continuo passaggio dalla morte alla vita. E tant'è vero che nel bananetto le donne una volta andavano a partorire nel bananetto. È lì il luogo dove appunto avviene il passaggio alla vita. Ecco, e forse siamo arrivati, direi, ecco, possiamo interrompere qui, siamo arrivati a un momento di svolta, ecco, nella mia ricerca. Okay.
Anche l'India è con la taschetta.
Ah sì?
Quando mettono fuori una taschetta perché c'è nel
più nuovo. Ah, ecco.